Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo.
Emigrada, emigraniada. We come and rapper every time.
Bell'applauso.
Bentornati a tutti e a tutte a Esuli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.
Eccoci
non
di
mi
nuovo.
Non mi sento.
Non ti senti? Non si sente.
Mi sento, mezzo cuffia.
Confuso.
Con calma, okay. Bentornati e bentornate a
Io te l'avevo detto.
Yuppi l'allero lalla. E quando mai più di ora possiamo dire io ve l'avevo detto.
Eh già. Ne avevamo parlato qualche settimana fa.
Mica è mo che ve lo diciamo.
E alla fine
sono due anni e mezzo qua.
Sì. E ci avevano tutti quanti ben matti. A me in particolar modo quando parlavo dei droni.
Viene facile.
Quando parlavo dei droni, dei possibili scenari di guerra vicini. E invece eccoci qua. A distanza di veramente pochi mesi stiamo qua e stiamo a parlare del conflitto che devo dire ha risvegliato.
Quindi
un
diciamo
botto,
ti stai accollando.
Ha risvegliato un botto di ipocrisia, secondo me, perché non ho mai visto così tante persone preoccupate da guerra.
Ah, cioè, mo, stai accollando la paternità del conflitto.
Cioè, mo che non c'è sta.
I miei complimenti.
Mo che non c'è sta il mare in mezzo, la guerra fa paura.
Fa paura, anche i migranti, anche gli sfollati di questa guerra sono migranti più migranti di quelli neri.
Hanno sempre fatto paura, però.
Poi ne parleremo, insomma, di queste.
Si sa che il bianco viene prima del nero, dai.
Quello si è sempre saputo, ma soprattutto si è sempre saputo alla, come dire, natura un po' così di questi paesi. No?
Esatto. Se poi
quei paesi. Aspetta.
Quelli di Visegrad.
Piano con le affermazioni.
Quelli che dicono che bisogna mettere i muri. Tipo l'Ungheria di quel pezzo di merda di Orban. Facilissimo.
Dritto, lui la prende piano.
Di quali paesi dobbiamo
parlare? La tocca piano.
Penso
la
sia.
Tocca piano.
Quelli che dicono che
in punta di piedi,
esatto,
ci piace così.
Quelli che i migranti devono morire davanti ai muri di filo spinato, no? No?
Sì, perché è una guerra, è atroce non solo perché è proprio guerra, ma anche per tutti i suoi aspetti secondari.
Tutti fratelli, tutti quanti contro il nemico. Aveva ragione il Papa.
Ma in Ucraina è dal 2014 circa che ci sta questi situazioni.
Ma cosa stai dicendo? Ecco, servo di sé del regime Putin. Quale guerra? Non c'è nessuna guerra. La guerra la sta facendo Putin invadendo l'Ucraina, è vero?
Però no, intendevo solo che tutto sto piagno. Oddio, mo l'Ucraina, mica perché voglio di niente l'Ucraina. Cioè, la guerra è brutta. Però mo se piangono, capito, queste cose.
Tutti, diciamo.
La guerra adesso, quando però so 20 anni. Che
esatto, noi ci siamo prefissi. Oggi ci siamo prefissi l'obiettivo di dire una cosa su tutte. La NATO fa schifo.
Ecco, noi
la NATO puzza e fa schifo.
Questa è pure noi. Abbiamo deciso di toccarla pianissimo,
esatto,
oggi.
Partendo da questo assunto. Vogliamo chiarire che, come già questa radio ha chiarito ampiamente, che il conflitto in Ucraina non è da mo' che succede, è dal 2014 che effettivamente si sparacchia.
Tutti i conflitti, sì, diciamo che dipende dai punti di vista. Cioè, per Putin, diciamo che per lui parte direttamente dallo scioglimento dell'Unione Sovietica questo conflitto. Cioè, mi sembra chiaro che inizia lì.
È un po' come quando ci siamo interfacciati oggi quando ne parlavamo, no? Hai visto? Comunque ha diverse sfaccettature, è complessa la situazione. Non è proprio.
Vabbè, ma lui
così.
Sta dicendo che Putin vuole rifare l'Unione Sovietica, vero?
No, io sto dicendo che l'Unione Sovietica non ha mai smesso di esistere. Sto dicendo questo.
Ma io ti direi magari a questo punto.
Ma da una parte magari, ma non è così.
Il fatto è che.
Non è quella Russia lì. Pensiamo a quella Russia lì, non è più così.
Bravo,
la Russia
Simone.
Nelle mani di uno zar.
Non c'è proprio niente di comunista.
No, non ci sta in mano a uno zar. No, non c'è.
No, dice è proprio uno zar, non ha niente di rosso, dicevamo, è proprio uno zar. Allora. Però la questione è molto più profonda di tutto ciò. Esatto, non stiamo parlando di Unione Sovietica, non stiamo parlando di avanzata dell'Armata Rossa verso la sconfitta dell'Occidente nazifascista, ma stiamo parlando di un'azione militare da parte di uno Stato sovrano come la Russia contro un altro Stato sovrano come l'Ucraina, oggettivamente infiltrato da grosse presenze di estrema destra, sia nei gangli
ma
governativi che anche nella
infiltrato a livello proprio politico dal blocco americano,
ecco,
no?
Certo,
che vuol dire che, come dicevamo prima,
l'Occidente,
appunto,
esatto.
No, proprio la NATO lì soppressione,
non solo
da 20
la NATO, non è solo la NATO, là si tratta proprio dei candidati supportati bene da,
esatto, qual è la questione,
cioè, altro che NATO.
La questione è intanto a partire dal 2014 in una zona a confine tra l'Ucraina e la Russia, appunto chiamata Donbass, come le ascoltatrici e ascoltatori di questa radio ormai sapranno meglio di noi, però dal 2014 in Donbass è partita questa rivolta da parte delle popolazioni, di buona parte delle popolazioni del Donbass, che hanno chiesto e che chiedono appunto
l'autonomia. Una parte
di
popolazione armata occupò,
insomma le due repubbliche del Donbass, quindi quella di Lugansk e quella di Donetsk,
esatto.
Che insomma hanno dichiarato la propria autonomia dal governo ucraino, ricordiamo non l'indipendenza, ma l'autonomia, esatto, dal governo ucraino.
Ci fu poco prima la Crimea, poco prima, qualche mese prima, insomma, la Crimea.
Il referendumone, quello,
esatto,
che fece scalpore, insomma, in Crimea, perché i russofoni, insomma, della Crimea votarono in blocco per l'uscita della Crimea dall'Ucraina e l'annessione alla Russia. Insomma, è anche una delle questioni in gioco nelle trattative tra Ucraina e Russia.
È una di quelle questioni, insomma, che raccontata così sembra appunto un passaggio facile, quando invece, insomma,
esatto,
non è stato proprio così, no? Sono state il fatto che la Crimea è stata annessa dalla Russia, insomma, c'ha un significato geopolitico ben preciso.
Certo,
come c'ha un significato geopolitico tutto quanto quello che sta succedendo, no? Cioè, nel senso, due settimane fa ci eravamo salutati dicendoci ma no, la guerra non scoppierà mai, e poi invece eccoci qua.
Chi se l'aspettava?
Dopo 20 giorni nessuno,
ma
quasi,
come mo mi fai quello che mi casca dalle nuvole?
Quasi nessuno ci credeva che comunque da un giorno all'altro sarebbe partita sta cosa.
La sorpresa effettivamente
così,
hai ragione, la sorpresa è stata nel constatare che Putin non aveva intenzione di limitarsi a quello che era prevedibile, facilmente prevedibile, cioè un'azione armata in sostegno del Donbass, ma ha proseguito per dirigersi, insomma, verso la capitale dell'Ucraina, che è Kiev, dove appunto sta dirigendo tutte le sue forze di terra e non solo. Ora la questione è questa: perché Putin non si è fermato al Donbass? E qua scatta la
puntata di l'avevo detto di oggi.
Esatto.
Che inizia un po' così, visto che comunque è la prima puntata del 2022, che non abbiamo una scaletta, ma abbiamo una sbagata dei pezzi da sentirci. Quindi
la NATO puzza.
Ci sentiamo un pezzo, così capiamo un attimo pure di che morte devo morire pure noi.
Questa tutto il potere ai soldi.
Non faceva ride, però no. È uscita così. System of a Down. Boom.
Roger, about 10 million of us today marching.
Around the world, millions of people don't want this war.
We have never gotten justice through war.
We don't believe the lies being fed to us through the media.
We all speak with one voice for peace.
I've been walking through your streets, where all your monies are made, where all your buildings crying and foolish neckties working.
Revolving fake on houses,
housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and
all your crooked pictures looking good.
Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy.
Boom! Boom! Oh! Boom! Every time you drop the bomb, you kill the god you Vietnam vet. I do not believe that war should be fought in America's name.
It's the most ridiculous thing.
I'm here because my brother's in the Navy and we want him to come home alive.
I hope it's never gonna happen.
I don't understand why dropping bombs on children is the best way to achieve peace.
Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre io te l'avevo detto, e ci sentiamo al volo un altro pezzo, vi lasciamo sempre con un attimo con un po' di System of a Down, e perché stiamo organizzando un collegamento con un compagno, insomma, che ci dà una mano, un compagno
un po' di luce, insomma, come dire, per aiutarci a chiarire un po' la situazione, ecco.
Sì, ecco, perché diciamo il lavoro che è stato fatto questi giorni, a parte tutte quante le scemenze che facciamo noi, io te l'avevo detto, Su tutti quanti gli aggiornamenti, è stato ben diverso da quello che è stato fatto da tutti quanti gli altri media, e quindi anche noi che siamo la trasmissione più scema della radio, insomma, prestiamo qualche minuto delle nostre frequenze per parlare in maniera invece un po' più chiara di questa roba qua, soprattutto di quello che sta succedendo proprio adesso,
anche per farci aiutare a capire, insomma, meglio la situazione,
visto che i corridoi umanitari ufficiali non sono partiti, e ci abbiamo un compagno che ci darà una mano un po' a capire qual è sul campo invece la situazione di quello che sta avvenendo. Quindi ci andiamo a sentire un'altra canzone di System, anzi no, forse ce la sentiamo dopo. Ora ci sentiamo un Peter Tosh, visto che se no dopo il doppione è brutto. Vi facciamo sentire i War Rights di Peter Tosh e tra poco ci risentiamo. Oh, visto che ci stiamo, cogliamo pure l'occasione per ricordare a tutti e tutte che bisogna sostenere la Radio Onda Rossa, perché il lavoro che fanno appunto i compagni e le compagne in corrispondenza è tutta quanta roba gratis, come gratis quella che viene fatta qua dietro ai microfoni studio. Ci arrivano le bollette,
la radio non campa d'aria, anzi le bollette menano, poi mo che tu dica fa,
sono aumentate pure per noi, quindi insomma dateci una mano. A brevissimo partire al 30 per 1000, dalla settimana prossima ci sarà una sorpresona che riguarda soprattutto anche una cosa nostra che non sveleremo adesso, però insomma dai, date una mano alla radio, perché se va a sentire il motivo ci sta, non c'è bisogno di un spiegare, la rimandiamo da capo, la giura
Pulo
Peter Tosh.
Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. Equal rights and justice. I need equal rights
justice. I got to get it equal rights and justice. I really need it equal rights and justice. Just give them my shit equal rights and justice. What is due to Caesar? Give it up to I, 'cause I don't want no peace. I need equal rights and justice. I need equal rights and justice. I've got to get it equal rights and justice. I'm fighting for it.
Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa.
Madonna, che pezzone.
Ci abbiamo messo pochi minuti a fare quello che avevamo promesso, quindi
velocissimi.
Quantifica pochi, dai.
Quindi diamo il benvenuto a Giancarlo, che è un compagno che sta al telefono con noi. Ci senti?
Sì, buonasera a tutti.
Ciao Giancarlo, ciao.
Ciao, buonasera, ciao. grazie insomma del tempo che
ti rubiamo, proprio
ci stai dedicando, perché insomma
volentieri, non c'è problema.
Cerchiamo di stendere un velo di leggerezza in questo pesante momento tetro e scuro, quindi ci proviamo. E noi insomma, appunto, come ti dicevo prima, siamo una trasmissione che cerca di dare un punto di vista un po' più leggero, insomma, anche
sì, in genere magari, diciamo che ci proviamo, poi
ci si prova, ecco, poi
tante volte non ci riusciamo, molto spesso, e anche perché insomma gli argomenti insomma sono quello che so, e quindi è difficile farsi due risate a cuore leggero, perché te ne vengono tante amare soprattutto, e pure in questo caso insomma ce ne vengono da faccine diverse, insomma, di risate.
Ma guarda, se posso dire una cosa che magari, cioè, ovviamente insomma un po' è difficile, come dire, trovare il avere insomma quello spirito per poter stare un po' leggeri, però un elemento di leggerezza già potrebbe essere, rispetto a questa cappa provocata dalla guerra e da questa situazione, ma allo stesso tempo anche dall'informazione, che è praticamente univoca, letteralmente univoca e martellante, in cui tutti dicono tutte le stesse cose, insomma. Già provare ad aprire qualche varco, a ragionare un po' più serenamente per quanto è possibile, non sarà magari ironia, ma insomma già un momento un po' più un tentativo di alleggerire questa cappa.
No, ma c'hai veramente ragione. Insomma, io so uno che di solito non lo fa, però in questi giorni, diciamo che un po' per ansia, un po' per necessità, insomma, mi sono incastrato a guardare qualche talk show, più di qualche talk show, e è imbarazzante come c'hanno paura di parlare della NATO. C'è proprio paura.
Sì, guarda, uomini e donne non ne parlano mai della NATO.
No, visto, cioè, nel senso, la prendono proprio totalmente, cioè, è proprio un argomento che non se ne può parlare, dobbiamo stare attenti.
Perché la NATO è buona, no? La NATO è buona, esatto. Sì. E non si può contraddire. Sai come si chiama la nostra puntata di oggi, Gianca?
Sì.
La NATO puzza. E quindi è proprio il live motive della giornata.
Quel detto non detto, diciamo.
Sì, esatto. Quella cosa che si lascia così intravedere, qualche qualcosa.
Sì, sì.
Vabbè, dai, su, bando alle ciance.
Serietà.
Sì, torniamo un attimo sul pezzo. Faccio un po' un.
Guarda, ne parlavamo prima. Purtroppo la prima notizia è piuttosto inquietante, ma come detto, va tutto verificato. E cioè. Pare che ci sia stata luce verde, appunto, come viene definito, della NATO all'utilizzo dei jet dei paesi che aderiscono alla NATO per l'Ucraina, quindi insomma l'Ucraina potrà usare questi aerei.
Roba di l'ultimo minuto, proprio è uscito qualche minuto fa questa cosa qua.
Considerato che Putin ha già fatto sapere che considera tutta una serie di azioni un vero e proprio atto di guerra, compreso quello della fornitura di aerei militari, evidentemente forniti all'Ucraina, si parlava, ho sentito oggi, insomma, che arriverebbero dalla Polonia su garanzia degli Stati Uniti, che poi gli aerei che la Polonia fornirebbe all'Ucraina sarebbero rimpiazzati in Polonia da altri aerei dati dagli americani, insomma, quindi un giro così.
Devo dire quando che della serie non vi lasciamo senza, tranquilli.
E anche della serie che comunque appunto.
No, ma diciamo che c'è un modo per aggirare i diktat di Putin, sono piuttosto, come dire,
farlocchi.
Diciamo infantili, perché insomma se ne accorge anche un bambino di 5 anni che è un'operazione appunto farlocca, come dice.
E poi se vogliamo, cioè, nel senso che sembra una banalità, però insomma è sempre meglio ricordarlo, che fino adesso insomma non sono stati lanciati ordigni dagli aerei o da cose del genere, no? È sempre stata roba che è partita tramite missili.
Oggi è stato abbattuto un caccia.
Cioè, nel senso che quindi questa qua potrebbe essere vista.
Un caccia russo, però diciamo che per esempio quei 60 chilometri di carri armati che qualche giorno fa, insomma 60 chilometri di carri armati incolonnati in direzione Kiev, l'hanno potuto fare proprio perché non c'erano gli aerei, altrimenti li avrebbero colpiti, insomma.
Sì, certo, insomma, allora, 60
quello che c'è, una delle discussioni, faccio un rapidissimo aggiornamento sulle cose. Innanzitutto, oltre a questo, Mariupol, appunto, dove di nuovo anche oggi sembrava che fosse possibile l'evacuazione dei civili, ed anche oggi ci sono stati problemi ed è tutto molto, come dire, è tutto bloccato. Ovviamente partono le accuse reciproche tra russi e ucraini, tra i filorussi, i separatisti filorussi e gli ucraini e le milizie ucraine, quindi non si sa bene, è difficile insomma riuscire a verificare queste cose, ma ovviamente questa cosa, di chi sono le colpe di questa mancata evacuazione, peraltro concordata, e anche con i civili che stanno morendo, forse non si saprà nemmeno la fine della guerra, insomma, perché veramente questa è classica informazione di guerra. I separatisti filorussi però dicono che le scorte alimentari dureranno al massimo altri due giorni, l'acqua e l'elettricità non sono, come dire, non sono fruibili in questo momento dalla popolazione, nei dintorni di Mariupol, di questa città che l'abbiamo detto tante volte, insomma è strategica, forse chissà se lo è ancora, visto che è precipitato tutto, o almeno era strategica durante questi ultimi 8 anni, perché era uno dei punti di raccordo tra la Crimea ormai russa e la frontiera russa, immaginando una linea che unisce tutta, appunto, dalla penisola crimeana fino alla frontiera lungo il Mar d'Azov, per la Russia sarebbe stato, cioè potevano andare tranquillamente in automobile dalla Crimea, dalla frontiera russa, mentre invece nella situazione pre-guerra sarebbero dovuti passare per l'Ucraina oppure attraverso il mare. Sì, unendo questo pezzo di Mariupol avrebbero unito questa parte di territorio. Pare che comunque fuori le abitazioni, i villaggi, i paesi intorno a Mariupol siano riusciti ad andarsene, cioè le persone siano riuscite ad andarsene. È dentro la città di Mariupol che invece, insomma, è tutto bloccato e non si sa chi spara e chi non spara, insomma. Questa è la situazione a Mariupol, che è ancora gravissima. L'altra cosa è
Ti volevo chiedere, perché appunto dicevi che nemmeno oggi è stato possibile riuscire a far uscire le persone con questo diciamo corridoio umanitario, i russi sostengono che siano i nazionalisti ucraini che stanno impedendo ai civili di recarsi presso i corridoi umanitari. Secondo te sta cosa è realistica?
Non lo so, nessuno può saperlo, e io non lo so, come dire, forse è una deformazione professionale mia, specialmente in guerra è bene avere sempre una cautela massima, perché ognuno lo fa, anche l'Occidente, lo stiamo vedendo insomma qui sulla televisione italiana, quindi ognuno ha la sua versione, ognuno basta postare una virgola per dare l'impressione che sia vera una versione piuttosto che un'altra, basta una virgola spostata, quindi andrei cauto su tutto. Chiaramente, ovviamente, nessuno vuole accollarsi la colpa di impedire a dei cittadini, insomma, alle persone inermi e civili di Mariupol di uscire e scappare da quella città, e quindi ognuno accusa l'altro, però vai a sapere qual è la verità, insomma, al momento è difficile stabilirlo. L'altra cosa invece sono le manifestazioni a Mosca, dove sì, almeno fino a 20 minuti fa c'erano stati 4.300 fermi in
siamo
tutta
a 4.009, adesso siamo arrivati a 4.009,
siamo arrivati a 4.009.
Sì, 4.990 dice, sì, no, 4.000, 5.000.
Diciamo che la differenza rispetto ad altre volte era che al netto delle, diciamo, dei titoli che ha sempre fatto la stampa italiana e occidentale, cioè chiamava arresti quelli che erano fermi, poi in realtà qualche arresto, diciamo, su 1.000 persone qualche decina veniva arrestata effettivamente, cioè veniva posta in stato d'arresto. Ora, con questa nuova legge che vieta di usare la parola guerra e che considera reato penale addirittura fino a 15 anni di carcere per chiunque dica pubblicamente cose non vere considerate fake news dalle autorità russe rispetto alla operazione speciale militare, non si può nominare la parola guerra, non so questi fermi se saranno così leggeri come in passato.
Si cioè, parla di 15 anni di carcere,
sì, anche fino a 15 anni di carcere, 3 anni di carcere massima per chi semplicemente chi è invita a porre sanzioni alla Russia,
sì, perché,
cioè, c'è un po' veramente un impazzimento dentro
per chi ci arriva dentro... poi, perché poi arrivano pure notizie di appunto pulmini che spostano manifestanti catturati che vengono ribaltati, che si ribaltano per strada, arrivano pure
queste
notizie.
C'è stato questo incidente a Kamovnichi, sono stati però feriti lievi fortunatamente, mi sembra 6 manifestanti e 3 poliziotti. E quindi sì, è successo anche questo praticamente.
E uno vedi, cioè in mezzo...
Ma, insomma, ma gli incidenti continuano a succedere anche in guerra, cosa
sì,
volete?
Sì, no, perché in mezzo...
Sempre
diciamo,
a pezzamba.
Speriamo che gli altri...
No, perché... Questa cosa,
scusa, mi sembra che fossero 26 le persone fermate, 6 feriti, speriamo che gli altri 20 dopo il ribaltamento siano scappati, ecco.
Insomma, ecco, infatti,
speriamo almeno
esatto.
Questo.
No, però
perché fa... Guarda, c'è un volevo solo dire questa cosa di questo sito incredibile che io ho avuto già modo anni fa di consultare quando ero stato a Mosca durante alcune manifestazioni, si chiama obdinfo.org, che fanno un lavoro incredibile. È un'organizzazione, come si dice, per i diritti umani, ma in realtà fa tantissime altre cose. È stata inserita nell'elenco degli agenti stranieri dalle autorità russe soltanto qualche settimana fa, quindi ha molta poca abilità, ma in Italia si legge, ovviamente è in russo, e fanno un lavoro di monitoraggio nelle manifestazioni, in tutte queste manifestazioni quasi sempre non autorizzate che ci sono state in questi anni a Mosca, per cui riescono a non solo a dare l'elenco perfetto e aggiornato in tempo reale dei fermati, ma a fornire nome e cognome dei fermati, numero di telefono, chiaramente è una cosa presumo, come dire, autorizzata dagli stessi fermati, perché no, altrimenti sarebbe assurdo, nome, cognome, numero dell'avvocato e persino il commissariato dove vengono portati. È un lavoro incredibile che fanno non solo a Mosca, ma in tutta la Russia. Io prima l'ho consultato per vedere se c'era qualcuno che conoscevo, ho guardato fino a un certo punto, fino a dove ho guardato non c'erano persone che conoscevo. Però questo è veramente è un lavoro che in Italia, ma credo in Occidente, non esista letteralmente, incredibile, cioè a leggere questa cosa sembra, non so come facciano, non so come, avranno una serie di persone sparse per tutta la Russia, hanno questa capacità di aggiornare in tempo reale nomi, cognomi, numeri di telefono, avvocati e persino il commissariato dove vengono portati, questo è OBD Info. Pazzesca.
Mamma mia, spionaggio, questo è un spionaggio antisistema.
Non lo so,
bellissimo.
No, non credo, veramente se devo dire, insomma, al di là di come uno la pensa, insomma, molte delle persone che scendono in piazza, diciamo, hanno raccolto l'invito di Navalny dal carcere di manifestare, Navalny, diciamo, è un personaggio molto molto complesso a voler essere buoni, però ciò non toglie che insomma non è che uno può sparare addosso ai manifestanti, che spesso sono ragazzi, sono giovani, alcuni di loro addirittura erano dissidenti dei tempi dell'Unione Sovietica, cioè ci trovi la vecchietta che devo dire di cui va riconosciuto anche il coraggio, insomma, di andare in piazza e trovarsi strattonata da questi energumeni che sono gli OMON. Insomma, la polizia poi è uguale un po' dappertutto, quindi non è che la polizia russa è più brava. Certo, non, diciamo che non è più brava quella italiana, posso dire che alle manifestazioni a cui ho assistito in Russia, cioè a Mosca, la polizia picchia meno che in Italia. Ti porti, si caricano, si incordonano, portano via migliaia di persone, poi lo ripeto, la gran parte di loro viene rilasciata dopo qualche ora, ma picchiano di meno, e addirittura in Russia hanno approvato pochi giorni prima della guerra, forse un mese fa, una legge contro la tortura in carcere compiuta dalla polizia, una legge che in Italia non c'è, cioè c'è una legge fatta sotto il governo Renzi che è proprio all'acqua di rose. Mi ricordo Ilaria Cucchi che ci sperava molto su questa legge e che però l'ha bollata come una vera e propria finzione, cioè una cosa che non serve a niente. Questo non è per dare un po' un cerchio, siccome diciamo in questi giorni di follia proviamo un attimo così.
No, ma infatti, mo che dici questo, mi fai pensare, sì. Fai il paio, insomma.
Sai, il racconto del bene e del male, del cattivone e del buono della fiaba, non è che ci piace molto.
No, assolutamente no, ma infatti mo che hai parlato insomma di questa organizzazione che c'ha questa qualità di dettaglio nell'informazione, mi fa pensare anche che ci siano insomma delle talpe all'interno del sistema, perché insomma io non lo escludo.
È una cosa abbastanza chiara,
ma
questa.
Questo io non lo so.
È chiara, no, mica è tanto chiaro, insomma. Io secondo me, cioè questa è una mia macchinazione, diciamo, queste i miei viaggi fantascientifici.
Ce ne sono anche troppe,
capito? Però cioè, voglio dire, per sapere nome, cognome, commissariato, sì, saranno sparsi in tutta la Russia.
Ma no, lo sai qual è la cosa curiosa? Che nonostante la brutalità della polizia russa, poi almeno su alcuni in alcuni passaggi ha delle maglie più larghe che
immagino,
in Italia.
Tra corruzione,
cioè è facile trovare persone fermate o magari che stanno sul pulmino della polizia che si fanno i selfie, non è che lo fanno per fare gli sciocchini, insomma lo fanno perché si fotografano, fa vedere, vedi, ci stanno portando via, lo fanno anche con uno spirito, come dire, un po' gagliardo, no? Di dire vedi, insomma. Quindi mentre in Italia una cosa del genere, se ti vedono che sta a riprendere col telefonino, ti danno una manganellata sulla mano e te lo fanno cadere, insomma.
Sì.
Questo non significa più di tanto, però voglio dire che il sistema per alcune cose in Russia è un po' diverso, come probabilmente sarà diverso anche in altri stati rispetto ad altri. Quindi diciamo, noi abbiamo ovviamente l'unico esempio del comportamento della polizia qui in Italia. Su certe cose ci sono alcune differenze, persino nella cosiddetta brutale Russia, insomma. Una cosa che volevo dire, se mi è permesso, è questa, c'è una tendenza che vedo un po' sui social, ma non solo sui social, da parte di quelli che dicono, gente anche di sinistra, insomma, che dice, che invoca l'invio di armi all'Ucraina perché appunto la situazione lo richiede, c'è una situazione d'emergenza, quelle persone si devono difendere, e quindi qualcuno fa il paragone con i partigiani italiani della Resistenza.
Assurdo.
E della Seconda Guerra Mondiale. Adesso no. al netto della, diciamo, dell'elemento ideologico della questione, possiamo dire in Ucraina sono i nazisti, ma non sono tutti nazisti, perché pure questa è veramente una semplificazione che non aiuta a capire, ecco, non perché uno voglia, non aiuta,
certo,
a capire.
Certo, come in Russia non so tutti filo Putin.
Esatto. E quindi in realtà è per un problema veramente pratico, e cioè in Italia i partigiani hanno fatto la loro eroica resistenza, perché va detto senza, diciamo, senza retorica, però è vero pure che il contesto era completamente diverso, e c'erano gli eserciti alleati che poi hanno fatto pagare questa cambiale in bianco ai paesi che hanno liberati, che la stiamo pagando ancora adesso, ma nemmeno quello è importante. I partigiani non abbiamo la controprova che avrebbero vinto da soli, questo va detto. C'erano pure gli americani tra gli alleati e anche questo va detto, perché è storia, lo sanno tutti, insomma. Quindi e non c'era la minaccia nucleare, non c'era. In questo caso noi abbiamo una situazione in cui un paese, la Russia, che ha già allertato le flotte del nord dell'Oceano Atlantico che hanno i missili, alcuni nucleari, l'hanno portati in posizione di combattimento già da qualche giorno.
Sì, sì, ma infatti questa.
Quindi nessuno potrà intervenire sul campo a fianco degli ucraini, comunque la si pensi, bravi, cattivi, però questo non accadrà. Quindi il paragone da un punto di vista pratico, non ideologico, è praticamente ridicolo. E ho notato che insomma in questi giorni era uno degli argomenti più gettonati poi da gente che sta sul divano esattamente come me, però insomma diciamo almeno non mi lancio in queste azzardate, come dire, proposte, ecco.
No, infatti io questo è un argomento su cui ho riflettuto anch'io effettivamente, perché quando si parla di resistenza, di sostegno alla resistenza, di invio delle armi a chi combatte per la libertà, insomma sono cose delicatissime che effettivamente richiedono molta riflessione. Io sinceramente mi sono fatto un'idea molto, molto personale, nel senso che non credo che il problema sia se sia giusto o meno mandare le armi a chi resiste, perché questo è un assunto che potremmo essere tutti d'accordo. Credo che però vada nello specifico, si debba andare a guardare bene, molto attentamente, che tipo di che resistenza è, chi combatte nella resistenza, quanto c'è di vero nella narrazione imperante, cioè la resistenza ucraina sono tutti nazisti, non è vero niente, il popolo ucraino si sta ribellando per una circostanza giusta, oppure è una come dire, anelano a una situazione che è molto poco è una brutta situazione.
Vabbè,
insomma,
senso,
io non lo so, secondo me non sono tutti uguali, ma bisogna anche gli scenari di resistenza, come dire, per quanto mi riguarda non credo che gli scenari di resistenza siano tutti uguali.
No, assolutamente,
che debba essere sostenuti.
È un dato di fatto che non so così.
No, assolutamente.
Guarda,
però
io quello che mi chiede, quello che vorrei rivendicare è quello che viene ormai stigmatizzato, perché poi insomma andiamo avanti per luoghi comuni e i social accelerano, come dire, l'invecchiamento dei luoghi comuni, no? Ci avete fatto caso, cioè una, qualunque cosa grazie ai social che ripetono in continuazione poi arriva, diventano luogo comune, poi si crea il contro luogo comune, poi si invecchia pure quello e tutto quanto. Diciamo, volendo fermare questa spirale dei luoghi comuni, io risponderei il benaltrismo, che è qualcosa che viene stigmatizzato ormai, tu stai facendo del benaltrismo, si fa sui social, si dice in televisione, in realtà, e quindi diventa, no, un elemento di blocco quasi, no? Ti metto proprio questo cuneo nel tuo ragionamento e tutto quanto e ti blocco perché tu stai facendo benaltrismo, che come è noto non si fa. E invece me lo rivendico, cioè il benaltrismo, esatto. Il benaltrismo non è sempre qualcosa per parlare d'altro, ma specialmente in un caso come questo, specialmente con gli attori che ci stanno in campo, e da una parte sempre gli stessi, gli Stati Uniti e la NATO, non si può non considerare tutto quello che è accaduto in questi ultimi 20 anni, ma forse anche prima, ripeto, noi stiamo pagando ancora la cambiale della liberazione della Seconda Guerra Mondiale, l'abbiamo pagata a carissimo prezzo,
sì,
proprio
sì,
noi
ma
in Italia,
a voi, certo.
Con la strategia della tensione, i morti.
Ma siamo una base americana, siamo soprattutto.
Ma quello è in parte, ma quello che ha sconvolto più di una generazione degli anni 60 e 70 è stata quella della strategia della tensione, dell'imposizione a tutti i costi di una linea politica filonato a suon di bombe insieme a fascisti, servizi segreti e americani ovviamente. Queste cose che sono risapute ormai da, le danno un po' a tutti, in realtà io l'ho trovata prima della guerra, ma guarda un po', proprio sul il giornale, uno dei giornali più filonato di questo periodo, cioè Repubblica, che così ha avuto un sussulto evidentemente, o forse devono riempire uno spazio, e hanno fatto una mega inchiesta sulla la strage di Brescia, di Piazza della Loggia, col titolo che campeggiava e diceva che appunto la pista di quella strage portava ai fascisti alla sede NATO di Verona. Insomma, voglio dire, noi abbiamo avuto veramente due generazioni violentate proprio qui in Italia, proprio noi, e quindi onestamente non è che si può dimenticare. Questo per quanto riguarda il passato. La storia più recente racconta di una serie di guerre assurde fatte dalla NATO, ma molto dalla NATO e dagli americani, anche ovviamente senza l'ONU. C'è stata quella in Afghanistan che ha avuto, ma insomma si sa, l'ONU poi non è che conti moltissimo, ma altre sono state fatte senza nemmeno, diciamo, il permesso dell'ONU, senza passare per l'ONU, come quella in Iraq, e altre guerre, proxy war, come si chiamano, quelle in Siria, in Libia nemmeno tanto proxy, visto che l'hanno bombardati direttamente. E quindi non si può non mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con una situazione che va avanti da anni. Non è che una mattina Putin si è svegliato, per quanto, almeno per come la penso io, insomma, questa invasione è stata una follia e anche una barbarie, però è accaduto qualcosa, e questo non va dimenticato. È accaduta tutta la storia dell'allargamento della NATO nell'est Europa, e diciamo c'è stata tutta una trattativa negli anni precedenti per cui si chiedeva che la NATO ponesse un limite al suo allargamento, perché gli stati, le superpotenze fanno questo, cioè le superpotenze tutte, americani per primi, non vogliono nel loro cortile di casa paesi ostili.
Ma d'altronde come la Russia, come d'altronde tutti quanti gli altri.
Esatto,
ma è normale, esatto. È normale che sia così. Quando, cioè, quando
è qualcosa che è al di fuori dei nostri, no, della nostra agenda politica, cioè non è la giustizia, certo, sociale, la lotta di classe, tutte queste cose qua.
Quando
non
il gioco
in agenda su queste cose. Certo. Però appunto almeno una lasciatecela, non prendeteci in giro, almeno questa, insomma, è proprio una richiesta proprio minima. E quindi è altro che benaltrismo, in realtà è contestualizzare le cose che succedono, altrimenti noi ci limitiamo, come sta limitando la stampa mainstream, al pietismo, all'eroismo, l'eroismo d'accatto, diciamo, e ad una narrazione che nemmeno le favole per bambini di 5 anni, insomma. E questo non va bene, è un'offesa veramente, è un'offesa all'intelligenza altrui, è qualcosa che, certo, che non si può accettare, insomma.
Certo,
e quindi ecco, questo io volevo dire, mi rivendico il benaltrismo.
Va bene.
No, ma infatti io sta cosa nell'epoca dei social, dove tutto è in tempo reale, il fatto che questa sia una delle prime guerre che viene scandita secondo per secondo, cioè in tempo reale, attimo per attimo ci stanno notizie, tweet, cose sulla guerra, in TV le reti all news,
ma
stanno sull'Ucraina H24, questa cosa secondo me fomenta questo diciamo sta bulimia di protagonismo.
Sì, ma poi alla fine non dicono nulla, e la gran parte delle notizie, che peraltro vengono solo da una parte, sono tutte da verificare, anche se vengono dalla parte tra virgolette buona, perché è informazione di guerra. E mai come in questo caso qua ci siamo trovati in questa situazione. Io penso che voi vi ricordate l'affermazione che ha fatto, non so se l'ha scritta in un articolo, forse in televisione, Federico Fubini, diciamo uno che peraltro non ha nemmeno le physique du rôle, diciamo, del Rambo combattente, insomma.
Esatto.
Che è uno che un signore che sembrava uscito l'altro ieri dalla Bocconi, praticamente dalla Bocconi di Milano, e che ha detto che va rispolverato il valore di avere l'onore di avere un caduto di guerra in famiglia, come accadeva una volta. Allora, siccome la questione che stanno una delle questioni in ballo è pure la superiorità presunta della civiltà occidentale, si combatte anche per questo da parte loro, ecco, diciamo, poi alla fine, insomma, non è che si discosta molto da quelli che loro demonizzano, insomma, perché una cosa del genere, a parte che è un po' ridicola e grottesca, è quasi tragicomica, però poi alla fine è un punto di vista guerrafondaio innanzitutto, e anche patetico, cioè veramente è qualcosa che rimanda al risorgimento. Mettiamoci tutti l'elmetto, perché poi avremo un nonno da piangere e da onorare caduto in guerra, ma insomma, diciamo, siamo nel 2022, sentire queste cose,
no, anche perché se, diciamo, a me quello che, diciamo, anzi a noi come trasmissione, quello che ci piace un pochino fare, diciamo, è pure buttarci in qualcosa che prova a vedere quello che, da che parte si va, e visto che comunque ormai si va avanti da 10 giorni con questa storia, che le notizie che ci arrivano sono quello che so, e che comunque invece tra compagni e tra compagne le discussioni vanno avanti, è giusto innanzitutto fa anche un e te lo chiediamo di nuovo a te questa cosa qua, di fare un aggiornamento su quello che sta succedendo, perché sappiamo che oggi insomma sono state giornate di manifestazioni importanti in Russia, eppure secondo me cerca anche di capire da che parte si va, perché dopo 10 giorni che stiamo così su questo piano qua, sembra pure che insomma da un momento all'altro le cose peggiorano in maniera precipitosa.
Diciamo che su tutta la guerra ci sono, secondo me, proprio dei lati oscuri che chissà se li sapremo mai e quando li sapremo, anche da parte russa. Avevo letto qualche giorno fa un articolo di una giornalista russa, Farida Rustamova, una molto informata, che ha ricostruito chiaramente perché non era presente, ma un giornalista, se è bravo, può anche ricostruire prendendo un po' di cose e cercando di dare un quadro coerente e anche plausibile, insomma, senza inventarsi niente, ha ricostruito quelle che sono state le ultime ore prima dell'attacco nelle stanze del Cremlino, insomma, e praticamente da quello che si è capito la decisione di attaccare la sapevano pochissime persone, quindi lo stesso Putin, il ministro della difesa Shoigu e quello che è il rappresentante del ministero degli interni, ma che in questa occasione ha un ruolo anche nella guerra, Gerasimov, e gli altri non sapevano niente. Il titolo del pezzo di Farida Rustamova era abbiamo gridato dentro di tra noi e noi abbiamo detto ma porca miseria, in realtà la parola era pizdiez, che in russo è una parolaccia, insomma, stava proprio nel titolo anche puntata, però si capiva che era pizdiez, che è un, diciamo, un'espressione di costernazione massima, che può andare dal porco qua, porco là, a cazzo, mo che facciamo? E questa era stata la reazione di quelli che hanno ricevuto questa notizia all'improvviso. La Rustamova racconta che appunto nei corridoi questi sono andati là e sono messi le mani nei capelli, hanno detto oddio, cioè, mo... E quindi sui piani di Putin, cioè cosa, cioè come uno si potrebbe chiedere, come fa a non immaginare le conseguenze di questa azione? Le conseguenze sono pesantissime, cioè non si è mai visto un assedio economico, finanziario, culturale, politico e quant'altro come quello che è stato messo in piedi in pochissimi giorni dal mondo occidentale verso la Russia. Pagherà delle conseguenze gigantesche. Adesso leggo che siccome non possono uscire soldi dalla Russia, visto questa situazione, si dice che praticamente tutte le riserve delle multinazionali straniere che hanno dei fondi in Russia sono tutte bloccate e corrisponderebbero tipo a 1.000 miliardi di dollari, quindi secondo, però è tutta da verificare. Ma in ogni caso le conseguenze sono anche per il dopoguerra, quindi ovviamente,
ma certo, so anche per tutti quanti i vari stati della NATO, cioè, è una cosa che comunque va a cambiare in maniera irreversibile e drastica.
Però per la Russia,
esatto, anche per la Russia, esatto,
ancora di più,
esatto, ma anche per l'Italia, anche per noi come italiani,
di tutti, insomma, cioè si ritrova che non possono pagare più con le carte, che in Russia è una cosa molto frequente, pagare con la carta, fare la spesa online, sono scappati tutti, cioè tutte le aziende di praticamente qualunque settore è fuggita dalla Russia, quindi siamo in un isolamento terribile e gli effetti si sentiranno dopo, non subito. E se ci sarà un dopoguerra, diciamo da questo punto di vista Putin non si sa come andrà, perché veramente non si può dire. Ma
infatti,
infatti
prima stavamo riflettendo su questa cosa, praticamente Putin ha fatto all-in, cioè si è giocato tutto, cioè se Putin perde sta guerra è rovinato.
Ma se tu ti giochi tutto in una cosa del genere, sicuramente devi aver calcolato tutto, a meno che tu non sei suicida. E Putin è un autocrate antipatico, ma non è uno scemo, o almeno non l'ha mai dimostrato. Nella guerra in Siria, comunque la ti pensi, in qualche modo è riuscito a fermare una carneficina terrificante per una situazione che si era incartata, in cui stavano tutti contro tutti. Bene o male, l'autocrate Putin, per i suoi interessi, per carità, però è riuscito almeno a fermare quella carneficina o a rallentarla tantissimo. Qualcosa ancora continua, ma non c'è paragone fino a qualche anno fa. Quindi ha saputo sempre muoversi molto bene per i suoi interessi sullo scacchiere internazionale. Questa sembra un'azione sconsiderata, è difficile crederla tale, ma questo è uno dei punti oscuri. Quindi non conoscendo, non riuscendo ad avere un quadro più chiaro, e ti posso assicurare che non ce l'ha nessuno, anche veri russologi, diciamo, non avendoci parlato in questi giorni, ci sono veramente dei lati oscuri su questa cosa, al netto delle cose che sappiamo, va bene, il Donbass.
Alcuni dicono che siano le conseguenze del Covid, cioè che lui questo
vabbè,
è
ma lì siamo a livello di dagospia, siamo anche se i giornali mainstream stanno già.
Non ho capito perché lui ha avuto il Covid, cioè sono.
Sì, no, dice una delle tante cazzate impazzito. Che gira su sta cosa è che queste siano
così si chiude il cerchio, no? Un'emergenza e là. Altra, una emergenza che ha provocato l'altra, però siamo un po'.
Beh, no, diciamo che comunque quello che ha detto qualche giorno fa, secondo me, insomma, che.
Ma guarda.
Tutte quante le varie tassazioni, non solamente quelle dichiarate, ecco, adesso negli ultimi giorni in tempi di guerra, ma anche quelle degli ultimi mesi, insomma, per lui erano già una dichiarazione di guerra. Comunque cioè siamo.
Sì, ho capito, però mettere poi sul campo i militari è un'altra cosa.
No, certo, no, ma figurati, nel senso io sto.
La guerra è anche la simulazione di guerra, è anche la minaccia di guerra, è anche la piccola provocazione. Quando superi quella linea rossa. Devi essere
Giancarlo, ci mancherebbe, guarda.
Devi essere molto sicuro di quello che fai, altrimenti le conseguenze sono imprevedibili per tutti,
specialmente per
il popolo russo.
Vabbè, per il popolo russo, insomma, in ogni caso, come per tutti quanti i popoli di quelli che verranno coinvolti, che sono già coinvolti, insomma, la previsione è chiara, sarà quella, insomma, di problemi che resteranno anche sotto il profilo economico, insomma. Se quest'anno già stavamo a buon punto della ripresa, insomma, il PIL stava quasi per riacchiappare il pre-Covid, insomma, la guerra sbagherà un'altra volta tutto quanto.
No, infatti c'era l'ultima domanda che volevo fare proprio al volo, che poi che domanda è una riflessione su una constatazione che sta succedendo, cioè, e poi ti lasciamo andare e ti liberiamo da questo terribile cappio che ti abbiamo messo. Allora, il discorso, una cosa che mi ha fatto sorridere molto è il rapporto amaramente la questione della Bielorussia, perché praticamente, come sappiamo, insomma, la Bielorussia è uno stato in tutto e per tutto satellite, insomma, della Russia, con Lukashenko che ha mantenuto l'impianto sovietico della questione, leggevo che tutte le sanzioni che sono state fatte alla Russia potranno essere, diciamo, anche abbastanza facilmente aggirate, facendo passare tutti gli scambi con la Bielorussia, a cui non sono state messe le sanzioni di nessun tipo, nemmeno sulle banche, sulle.
Ma vedrà che invece faranno al contrario, nel senso, leveranno direttamente dallo SWIFT quello che gli interessa.
No, vabbè, il sistema SWIFT, quella poi va bene, altra cosa. Però dico, effettivamente, la Bielorussia può funzionare come ponte per la Russia, no, qualora ci fosse una chiusura ancora più totale?
Dipenderà da come finirà la guerra e da quali trattative saranno. La Bielorussia per adesso se la vede un po' male, peraltro la Bielorussia ha fatto per un periodo un po' un doppio gioco, perché sapeva di essere un po' dalla parte della Russia, ma è anche questo paese che si affaccia sull'Unione Europea, perché sì, confina con la Polonia e tutto quanto, e quindi ha cercato di stare con due piedi in due staffe, un po' perché già da tempo la Russia provava a farla entrare nella sua federazione, lui ha capito che poteva giocarsi questa carta, cioè quella di temporeggiare per ottenere di più. Poi alla fine, dopo le proteste che ci sono state in Bielorussia, si è spostato quasi completamente dalla parte di Putin, insomma. Quindi, cioè, la cosa che c'è è questa, per concludere, perché insomma, almeno ad essere chiari, mi prendo la responsabilità di quello che dico, Putin delle ragioni ce l'ha dal suo punto di vista, certo, ma anche certo, dal punto di vista logico, perché la questione non solo della NATO, ma anche del Donbass, in cui sono morte 15.000 persone, lo sanno tutti, non saranno tutti i civili del Donbass, ma credo che la maggior parte sì, perché c'era un esercito che sparava e sparava verso le città, e le città erano quelle che stavano nel Donbass, e che sono state trattate, come ha detto lo stesso Putin, come cani randaggi in tutti questi anni. Queste sono state le parole di Putin. Probabilmente non sono uno stratega, però insomma a un certo punto era balenata, prima che gli eventi precipitassero, l'idea che durante le trattative che ci sono state poi dei vari paesi europei, anche degli americani a Mosca con Putin, era balenata l'idea di dire: va bene, voi non rispettate la nostra fascia di sicurezza che chiediamo, e cioè l'Ucraina ma anche la Georgia, e allora noi ci riteniamo di avere le mani libere di poter fare quello che in realtà non hanno mai fatto, e cioè ad esempio portare le basi militari russe in Venezuela, in Nicaragua o a Cuba, che li avrebbero accolti a braccia aperte, o addirittura il famoso Messico, che a un certo punto era diventato quasi una metafora scherzosa. Pensa se il Messico dovesse entrare nell'orbita russa. Poi l'altra volta il Messico è stato uno di quei paesi che non ha votato per le sanzioni contro la Russia, e questo mi ha pure sorpreso, insomma. Ecco, avrebbero dovuto sparigliare le carte senza fare questo muro contro muro tragico. Forse avrebbero dovuto prendere, come dire, fare leva su tutta la grande cultura e versatilità che la Russia si porta appresso da sempre, senza fare questo gesto brutale, che poi alla fine non basta avere ragione, le ragioni devi sapere pure farle comprendere, perché altrimenti è un attimo a passare dalla parte del torto. Ecco, forse facendo questo giochino qua e tentandoci, sicuramente il cerino sarebbe rimasto in mano all'America. Ha deciso questo, non sappiamo perché, speriamo bene, speriamo che veramente, non lo so, insomma, non so che dire, non so che sperare, speriamo che in qualche caso un barlume di luce da qualcuno venga fuori.
Ma sì, ma infatti io alla fine, nonostante tutto, confido, io da umanista convinto, confido ancora nell'essere umano, non so per quale motivo, ma mi ostino.
Ma io so giorni che ti ripeto che è saltato tutto già.
Pure l'umanità,
sì, vabbè,
soprattutto l'umanità.
Sì, sì.
Cioè, infatti, senso... guarda, io saluterei intanto Giancarlo e ti ringrazio tantissimo. Ti ringraziamo
grazie
tanto per aver fatto, insomma, chiarezza. Era doveroso, insomma,
per averci aiutato.
Esatto, insomma, non solo noi, sono convinto, insomma, che tutte e tutti quelli all'ascolto, insomma, abbiano un po' più chiara la situazione, anzi un bel po' più chiara la situazione ora, insomma.
Beh, diciamo, su tante cose sì, cioè abbiamo un buon punto di partenza per continuare a fare un'oretta di puntata, però sicuramente, pure come diceva Giancarlo, appunto le cose che non si sanno sono tante.
Ma infatti noi ti invitiamo a continuare ad ascoltarci, se puoi, perché sì, ci sono delle
la conosco bene, insomma,
esatto, assolutamente. Infatti credo che quelli che ci ascoltano conoscano, insomma, già la tua voce, soprattutto dalla mattina, insomma, ti sentono spesso. insomma sei una voce che ci aiuta spesso, però insomma ti invito a continuare l'ascolto di questa puntata di Io te l'avevo detto, perché appunto ci saranno delle scottanti novità che nemmeno tu conosci, nemmeno tu.
Illuminatevi voi,
esatto, vedrai,
questo è l'obiettivo,
anzi, sentirai.
Quindi grazie,
grazie a voi.
Ti lanciamo un applauso spontaneo del pubblico qua in sala, che è doppio.
Certo.
Dai, allora, grazie ancora.
Grazie,
grazie.
Dai,
ciao. Dai. Oh, ci voleva questo momento di approfondimento e credo che sia stato veramente importante. Nonostante ciò, noi torniamo a fare informazione avveniristica. Il futuro. Noi, come diciamo spesso, stiamo talmente avanti che se guardiamo indietro vediamo il futuro.
Esatto.
E quindi in questa circostanza vi vogliamo far sentire
una canzone bellissima
del passato. Però poi vi diamo delle importanti e scottanti rivelazioni.
In piena facoltà, egregio presidente, scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno m'ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho.
Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre Io te l'avevo detto.
Ma avevi lasciato così il pezzo senza sapere niente?
No,
abbiamo fatto figuracce?
No, non abbiamo fatto figuracce.
No?
Cioè, non più di quelle che facciamo di solito.
Scusi.
Cioè, non so quanti secondi di vuoto ci sono stati.
Ma lei spaccia? Senta.
Vabbè, comunque.
Lei spaccia?
Comunque, dai.
Come sta Salvini? L'avete sentito più Salvini?
No, ma perché me lo dovevo?
volevo far salire un po' il rigurgito.
Voleva salire un po' l'hype. Un po' l'hype.
No. Dicevamo che abbiamo, insomma, siamo entrati in un discorso molto bello tosto. Bello
sì, infatti ci è voluto un po', però diciamo che il piano di quello che è, ce l'abbiamo fatto abbastanza bene.
Bene.
E bisogna capire invece, appunto, dovremmo provare a capire. Cioè, io non vedo nessun'altra possibilità oltre a quella che magicamente la NATO si tiri indietro da tutto.
Sì, esatto. Allora, infatti, un pochettino vogliamo dare fondo al titolo della puntata di oggi, cioè che la NATO puzza. Allora, perché la NATO puzza?
No, la NATO puzza.
Che cos'è la NATO?
Che cos'è la NATO?
Stato è una roba
che serve per difenderci, è una roba che serve per difenderci.
È un'organizzazione
tecnicamente
di
sì, serve per difenderci, però insomma difenderci dipende anche, cioè, come
prevede tante cose. In uno degli articoli della NATO è previsto che, l'articolo 11, insomma, è previsto che qualsiasi stato aggredito che fa parte della NATO venga difeso da tutti gli altri stati. Detto ciò, questo rimarca il carattere difensivo teorico della NATO.
Certo. Come difensivo,
l'attacco del Real Madrid.
No, come difensivo il fatto che è aumentato del 13% il fatturato che spendiamo per l'apparato militare.
È evidente che si tratta solo di difesa, no?
Certo, è evidente che si tratta solamente di difesa. Quindi, cioè, nel senso, noi non vogliamo appunto né fare i buonisti, né essere appunto quelli che fanno dietrologia. Possiamo, cioè, nel senso, no, sappiamo benissimo che possiamo cadere nel benaltrismo oppure nel.
Ci piace, cioè, come diceva il compagno Giancarlo.
In questi momenti, più che mai, soprattutto noi che prendiamo le cose con leggerezza, anche un po' per necessità, certe volte. Certo. Qua domenica pomeriggio io te l'avevo detto, no? Però nel senso la situazione sembra che invece qua possa peggiorare da un momento all'altro, e questo
infatti vabbè, stiamo precipitando,
visto anche le notizie che si
precipitosi. Però sembra giorno per giorno ne esce uno, allora l'orario prestabilito con tutte le agenzie.
Sì, Jack, ti richiamano e ti attocca a na.
No, io ho i capelli troppo lunghi per andare in guerra.
Sì.
Tu te li sei tagliati, te tocca.
No, io sono obiettore, a te te chiamano.
Ah, perché io non obietto, te pensi? Io obietto è come se obietto, ma mica tanto perché non mi piace sparare. Sì, sarà che sono pure incapace, non lo so, non ho mai provato. Però, per dire, non è tanto quello.
No, ma il problema infatti non è...
E dove le butti ste armi? Tu butti mitra con il paracadute. In mano a chi cascano ste armi? Dai.
No, là, c'è da sottolineare questa cosa qua. Viene
certo,
adesso.
Non le buttano col paracadute, diciamoci le cose come stanno.
Torniamo un attimo sulla cosa. Fino adesso, perché è grave questa cosa che abbiamo appena letto? Perché fino adesso non si sono buttate bombe dagli aerei o cose del genere. Invece questa cosa qua potrebbe.
Beh, diciamo che sono state usate.
Soprattutto potrebbe cambiare le sorti generali, perché poi dipende dall'intervento.
Esatto, fino a
poi
è stata usata l'artiglieria.
Esatto, insomma, potrebbe un po' cambiare proprio i piani generali.
Esatto.
Di questa
artiglieria pesante.
Nel frattempo è tutto quanto incerto, e giorno per giorno escono fuori dettagli di cose che si sarebbero potute fare il giorno prima, che non sono state fatte, che comunque però in realtà è già
stavamo parlando della NATO.
Sì.
Cioè la NATO, la NATO puzza. Perché puzza? Perché la NATO è lo strumento la pedina che gli Stati Uniti utilizzano per fare la guerra un po' in giro per il mondo, no?
Ma soprattutto perché il patto di Varsavia, che doveva essere la risposta, no? Fu poi interrotto dopo la guerra. Era
e la NATO no? La questione è questa fondamentalmente. Tutti dicono fuori l'Italia dalla NATO, cioè ci sono tanti compagni e compagne fuori l'Italia dalla NATO. Cioè, voglio dire, compagni, ma davvero vi basta questo? Cioè, davvero vi basta che la NATO, che l'Italia esca dalla NATO? E quindi, cioè, se l'Italia esce dalla NATO,
che no, è impossibile.
Che
penso,
la NATO smette di fare guerra?
È proprio impossibile.
Cioè, a parte vabbè, ma questo non me lo voglio porre, questo problema. Non sono un giurista, non so. Però dico, bisogna pensare a quanto fa schifo la NATO e a pensare ad un mondo senza la NATO. Sciogliamo la NATO.
Esatto, è come con le guardie.
Fuori l'Italia
è come
dalla
con
NATO.
Le guardie, esatto.
Fuori la NATO dal mondo. Cioè, fuori la NATO dal mondo. Basta con sta roba ultranazionalista, patriottista, patriottica.
Infatti,
l'Italia fuori dalla NATO, perché così poi la NATO si caga sotto, capito? Oh no, non c'è più l'Italia. Sciogliamo la NATO. No, sciogliamo la NATO e basta. Cioè, non basta che l'Italia esca dalla NATO o che l'Italia sia neutrale. Non si tratta di neutralità. Si tratta di combattere la NATO e tutta la, come dire, il
e
modo di pensare.
Di chiudere quello che era un trattato che serviva in quel momento.
Sì, no, ma quello di appunto di
ma quelli te dicono
di far scoppiare le guerre per interessi economici, perché perlomeno cioè, se quello che vogliamo fare qua così con leggerezza tra una chiacchiera e l'altra è quella di buttarla in caciara, ti dico che a me mi sembra abbastanza chiaro che o gli apriamo il Nord Stream e gli cominciamo a ridare i soldi e quindi si abbozza in maniera veramente incisiva, oppure si ritratta la storia di tutte quante, cioè già sicuramente secondo me è sicuro che ritratteranno tutte quante le sanzioni per quanto riguarda il gas, le ritratteranno tutte, perché sta storia parte secondo me il 1 gennaio 2022, ragazzi.
Cioè
è strettamente legata al PNRR e a tutti quanti i soldi che da qua ai prossimi 20, 30, 40 anni spendiamo. Ricordiamo che comunque prendiamo il 40% del gas dalla Russia,
certo,
noi
certo,
come
certo.
Tutti quanti gli altri stati europei che fanno parte della NATO, che sono quelli che stanno decidendo di mandare i soldi, scusate, le armi lì, e sono gli stessi che appunto prendono il gas. Cioè è una cosa spaziale,
no, cosa peggiore...
se contiamo la somma dei tre stati più grossi di armamenti, cioè Italia, Francia e Germania, se non sbaglio sono tre volte, spendono tre volte di più della Russia, che per quanto può essere vero o meno quello che esce fuori da lì, comunque
sono 80 anni che accumulano bombe, voglio dire,
sì,
insomma,
esatto. Vabbè, questa qua è un'altra cosa ancora, esatto. Un mesetto fa là avevamo detto che loro non avevano alzato il costo del gas, ma il fatto che ci salivano le bollette a noi era per una serie di, diciamo, aggiornamenti per stare sul piano ecologico, delle emissioni, insomma.
Invece,
venivano aumentati, no. Sia a noi sia a chi trasportava il gas, quindi anche la Russia aveva preso una botta in più. Adesso gli chiudi i rubinetti di qua e di là, blocchi di qua e di là, sì, no, Nord Stream e poi anche in Ucraina, cioè nel senso gli levi i soldi con i quali loro fondamentalmente provano a stare appresso a te che continui a fabbricare bombe sempre più grosse, perché comunque siamo trattati di questo, la guerra è diventata questa, adesso stiamo facendo questa cosa qua, appunto, vediamo ste file di 60 km di carri armati, ma non è ancora la guerra vera. La guerra vera qua potrebbe scoppiare, come dicevamo prima, Putin è la prima volta che un paese che attacca denuncia pubblicamente che c'è il rischio nucleare, nel senso che lui è pronto a usare,
ha armato il sistema di deterrenza,
cioè, esatto. È la prima volta nella storia che succede questa cosa qua, che,
però
sì sì, è la prima volta che uno dice io sono pronto a fare questa cosa,
è la prima volta dal dopoguerra che lui arma il sistema di deterrenza atomico, però
ma anche la prima volta che chi attacca dice io uso.
Io mo però mi faccio un'altra domanda da compagno. Ci provo, vedi che come sono arrogante, mi definisco compagno e così. Però dico, hai parlato di approvvigionamento del gas, è vero, l'Italia acquista il 40% del suo fabbisogno annuale di gas dalla Russia. Sono un sacco di miliardi di metri cubi di gas, ok? Ma che succede? Che noi abbiamo un'altra linea di approvvigionamento, che è quello stramaledettissimo TAP. Una delle cose più becere che sta girando in questi giorni è questa narrazione che vede il TAP come l'angelo che scende dal cielo e ci salva dalla dipendenza russa del gas russo, perché appunto il TAP è una linea di rifornimento alternativo che i nostri governanti si sono sperticati a realizzare in nome della diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. E quindi dice meno male che c'è sta il TAP, se no
sì,
perché
questo saremmo TAP tagliati
viene,
fuori.
Esatto, questo TAP viene dall'Azerbaigian, che è un'altra zona, insomma non è la Russia, più o meno è la Russia più o meno, ma viene dall'Azerbaigian e quindi non tocca i gasdotti che vengono dalla Russia, e di conseguenza ci renderebbe autonomi qualora o meglio aiuterebbe a renderci autonomi qualora non venisse. Ora io
perché
dico,
comunque
no, quello che mi piacerebbe fare è questo,
sì.
Se ci sta qualche compagno o compagna notappa l'ascolto, chiami, perché ricordiamo 06491750, chiamateci se volete dire la vostra sulla questione importante, però una delle cose più becere è proprio questa narrazione che vede il TAP come una cosa salvifica.
Ma certo,
invece,
ma un'altra
invece,
cosa
invece scusami, perdonami, fammi finire, voglio finire. Invece il problema è che oggi ancor più di ieri bisogna opporsi a questioni come la TAP, perché la TAP evidenzia il fatto che noi letteralmente contiamo ancora sul fatto che noi estraiamo idrocarburi dalla terra, e addirittura adesso stiamo tornando a pensare alle centrali a carbone. Cioè,
no vabbè, questa qua mi sembra insomma
TAP evidenzia il fatto che noi abbiamo un problema enorme, certo. E dire meno male che c'è il TAP, porca Eva, certo. Cioè è un problema enorme, certo, il fatto, certo, che bisogna ricorrere al TAP e che quindi dobbiamo ma prendere comunque il gas da un'altra parte, ma comunque ci dobbiamo,
ma come
gas.
Un problema chiarissimo il fatto che comunque
dice, come si fa?
Sia i russi che comunque tutti quanti quelli che facevano prima della guerra rapporti economici come appunto gran parte degli italiani non è insomma
capito,
è una cosa abbastanza palese a tutti quanti, no, che tutti quanti quelli che lavorano così, che viene il russo a Roma e comunque c'ha tanti soldi da spendere
a Via Condotti,
già quello paradossalmente no, ma non è solamente a Via Condotti invece, comunque cioè, ci stanno in giro, cioè nel senso ci gira intorno proprio tutta quanta una serie di servizi che non ci appartengono, no? C'hanno interi pezzi de Toscana e roba in giro.
Ma se li tenessero, basta che ci danno gli yacht. Vogliamo i vostri yacht da 140 gli milioni yacht. Di euro. Così ce
li yacht,
confischiamo.
Che sembra che gli hanno cambiato nome.
Basta. Confischiamo tutti gli yacht dei russi e li diamo al popolo.
Unager ha cambiato nome allo yacht.
E vai. Esimo.
De Putin.
Yacht al popolo. Yacht. Questo è il nostro nuovo slogan. Yacht al popolo, sì, poi... basta. Cioè, con uno yacht di Abramovich da 144 milioni di euro, cioè, quante pistole ci compriamo per sparare a questi maledetti?
Ma chissà, tutti quanti sti filantropi che vanno nello spazio,
chissà come fanno.
Sono 15 giorni che non si legge più niente.
Ah, paura, eh? Ma non se ne parla più dello spazio.
No, dello spazio, più che altro di tutti quanti sti.
Manco del Covid.
Dell'1% ricco.
Ma sai che dovevamo mettere oggi? La puntata quella dei Simpson dove la Russia dice che sono ancora l'Unione Sovietica. È quello che volevamo farvi credere. Oh, il pulsante Unione Sovietica, bellissimo. Comunque, mettiamo una canzone?
Dai, sì, mettiamo una canzone e poi tra poco poi ritorniamo, sempre te l'avevo detto, con grandissime novità, perché abbiamo effettivamente notizie dal fronte.
Non si sa,
abbiamo notizie dal fronte.
In realtà è fumosa la cosa.
Ci arriva.
Cioè, nel senso, se è vero che Anonymous ha sgangherato nei... Anonymous poi è una cosa tipo Black Block. Anonymous
tipo Black Block.
Sono tipo Black Block.
Chi sei Black Block?
Bella domanda, cioè solo dipende chi lo dice.
Tu sei un Black Block?
Ma non cioè,
io ad Adri ero un Black Block.
Tu ad Adri eri ad Adri
al paese ero un Black Block, capito?
Black Block è
a Roma sono un fricchettone.
È un'invenzione.
La canzone più bella del mondo, compagni.
Hai più che mostreranno indifferenza. Vorrei parlare con questa canzone, lasciando scivolare la mia barca sopra il mare e la coscienza verso l'attenzione. Lavoro quasi sempre a luce spenta, con lume a limitare la visione di questo mondo barbaro. Cerco la luna che mi parla e che mi guarda sopra i tetti, ma non può accadere mai. Cerco qualcuno che mi spieghi anche i più semplici concetti, che mi dia un respiro e canta. Stringi amato vieni, tutto che la casa va. Stringi amato vieni, tutto scuro. Stringi amato solo un faccio, faccia all'uomo canzo. Stringi amare in dasti bracci, fino a che non guarirò. Stringi
rivoluzioni. Come la luce può fermare una bellezza da guardare, mentre l'odio vince tutte le ragioni. Ai più che hanno mostrato indifferenza, sarò brevissimo nel ricordare che non può esistere una nuova fratellanza senza dividere la torta da mangiare. Non voglio un mondo che nasconda le miserie della gente, ma che vuol sembrare bello. Cerco una voce che ruggisce ciò che grido nei miei occhi e che mi canti solo quello. Strigno matto viene tutto della casa va. Strigno matto viene tutto scuro. Strigno matto solo in faccia, in faccia all'ombra canzo. Strigno mare in tasti bracci fino a che non guarirò.
Canzone più bella del mondo, solamente su Radio Onda Rossa 87 e 9.
L'attenzione 24 grana, diciamoci le cose come stanno. L'attenzione dei 24 grana, grande, grande Francesco Di Bella e tutti i 24 grana. Che bello, che belli gli anni 90 e 2000.
Applauso, come sei emozionato.
Raga, queste cose a me mi emozionano, guarda, mi emozionano come un bambino.
Comunque,
piano, fate piano. Bam bam.
Comunque quello che voglio dire è una puntata fino adesso troppo, veramente troppo
basta questi applausi sforzati,
è che sono troppo lunghi, devo prendere un po' più corti,
sì, infatti. Ma no, dobbiamo dire al pubblico in sala di fare applausi più corti.
Bravi, dovete stare più calmi voi in sala, rispettare le norme anti-covid. Che sembrano comunque
pochi applausi,
pochi applausi,
pochi applausi e ben scanditi,
ma buoni, pochi, esatto, ma buoni, esatto. Pochi, ma buoni. Comunque dicevamo, puntata troppo, veramente troppo,
che palle,
troppo
infatti,
seria, troppo dici? Seria sì, no, ma invece adesso torniamo subito nei nostri ranghi. E vi proponiamo infatti una novità, perché abbiamo delle notizie dal fronte.
Infatti, ci è arrivata poco prima.
Fresche.
Insomma, siamo riusciti a intercettarla mentre eravamo in onda.
Abbiamo deciso di condividerla anche con,
esatto,
con voi.
Esatto, l'abbiamo prima ascoltata.
Alla luce del green light per i caccia, quindi è arrivato il momento di dire finalmente,
esatto, che oltre alla terribile notizia del nuovo album dei Cure, diciamo la verità. Oltre a questa sciagura, perché non
la
bastava,
terza parte
non bastava
del
la guerra,
Donbass si rivela finalmente per quello che è,
esatto. Noi insomma stavamo in onda, hanno cercato di interrompere la trasmissione, per fortuna siamo riusciti a intercettarli e
addirittura sentiamo, perché poi effettivamente
noi siamo rimasti completamente scioccati dalla dichiarazione. Non è che noi siamo a freddo, non sapevamo che dire,
cioè se essere onorati o se,
esatto,
essere,
esatto, arriva proprio da là,
cioè nel senso assurdo,
vi
volevamo condividere,
sentite? No, sentite, è assurdo questo, è proprio
3, 2, 1. Ministero rivoluzionario degli esteri della Repubblica di Itlansk. Comunicazione esterna numero 1.00. Interrompiamo la nostra trasmissione di riferimento per rompere il silenzio circa la nostra esistenza. Al fianco delle repubbliche indipendenti del Donbass esiste una terza repubblica fantasma che in questi anni è riuscita a celare la propria esistenza a tutte le parti oggi in causa.
La Russia di Putin non immagina la nostra esistenza, l'Ucraina tantomeno, ma cosa ancor più pregevole, nemmeno le repubbliche del Donbass sono a conoscenza della nostra presenza. Ebbene sì, lo gridiamo a gran voce, senza paura di essere smentiti. La libera repubblica indipendente di Itlansk esiste, vive, si sorregge e prospera. Inseriti nel pieno delle contraddizioni belliche e politiche, nell'ombra, incuneati tra i confini tra Ucraina, Russia e Donbass ufficiale, produciamo felicità. Dice, come felicità? Sì, felicità. Felicità in cime.
Pratiche belle, profumate, appiccicosissime cime di marijuana da utilizzare come meglio si crede. Combustibili, materiali da costruzione, tessuti, persino come munizioni. Provate, provate a mettere i nostri fiori nei vostri cannoni e vedrete l'effetto che fa. Vi assicuriamo la fine di ogni conflitto seduta stante, al primo colpo. Se avete paura di restare al freddo, non temete, ci pensiamo noi. I nostri prodotti sono notoriamente degli ottimi combustibili che potranno risolvere i problemi energetici del pianeta senza colpo ferire, non come Putin, Zelensky, cazzi, ma come tutti e tutte sanno, la conversione da biomassa è risultata economicamente conveniente sin dal 1963. Proprio per questo ci collochiamo come asset strategico all'interno delle dinamiche internazionali.
Il nazismo? Problema risolto. Da noi i nazisti non hanno vita facile. Avete mai visto un nazista che sa rullare? Non è più tempo di nascondersi, di celarsi dietro il triste velo della clandestinità. Abbiamo deciso collettivamente di palesarci per far sì che il mondo raccolga il nostro messaggio di pace universale. Non c'è pace senza giustizia. Libertà per tutti i popoli. Lunga vita alla Repubblica Rivoluzionaria di Itlansk.
Incredibile.
Mamma mia.
Beh. I brividi sconcertanti visto insomma al momento, eh.
Incredibile, incredibile veramente, e...
però mi sembra una terza via percorribile. Io sarei sono onorato da questa.
Beh, comunque si pongono bene i compagni dell'Itlansk.
Itlansk.
Risolverebbero già il dubbio, quello che veniva a me, no? Nel senso, lasciamo stare i gasdotti, ce li scaldiamo tutti quanti con gli scarti dell'erba.
Ah, con gli scarti dell'erba, certo. Ma infatti, ma noi abbiamo sottovalutato questo aspetto. Secondo me possiamo davvero intervenire come intermediari nel conflitto, altro che Israele, che poi tra l'altro è...
No, come Israele? La Cina sta facendo...
No, la Cina, no, ma Israele, c'è questo, il capo di Stato di Israele
è di parte,
che sta andando sotto e sopra tra l'Europa, la Germania, la Francia, sta andando a parlare un po' con quello, un po' con quell'altro, perché pare che insomma Israele si sia messa di mezzo. Mo, fare intermediare una guerra a Israele è un po', che ne so, è un po' una cosa tipo...
Ma il vero intermediario secondo me...
Far controllare le pecore ai lupi.
Sono i cinesi, secondo me il vero intermediario saranno i cinesi.
Sì, il grande balzo continua e stanno, ormai questo grande balzo sta arrivando anche in Russia. Presto la Cina diventa, cioè la Russia,
cioè la Russia diventerà Cina.
Una provincia cinese. Cioè Mosca sarà
l'ennesima. Come ci poniamo noi insieme alla Repubblica?
Io credo che vedi,
la libera Cina, Repubblica di Itlad.
Sai qual è il fatto? Che i russi sono 144 milioni, i cinesi sono quasi 2 miliardi. Qualora i cinesi decidessero di invadere la Russia e di conquistarla, secondo me ce la potrebbero pure fa. Vabbè. Cioè anche solo per inerzia, mandando soldati contro le persone, anche disarmati.
Ma
cioè, 2 miliardi di persone, tu li mandi disarmati, brasi.
Per invasione di spazio, dai, no, comunque dovrebbe succedere.
Cioè, capito? Voglio dire, tutto quel territorio, la Russia è,
cioè,
la Russia è un ottavo,
servire.
È un ottavo delle terre emerse. La Russia, d'accordo?
Un sesto.
O un ottavo, comunque, no. Tanta roba, è enorme, una roba grandissima. E sono 144 milioni, dice grazie, c'è sta la Siberia, fa freddo, e c'è. Ho capito, ma tutti quei cinesi non stanno un po' stretti in Cina? Sicuramente. E invece no, perché pure là stanno larghi se volessero, capito?
Ma nella NATO c'è un sacco di spazio.
Nella NATO c'è spazio, infatti,
c'è spazio.
Quando la Russia, ma tutto questo viene da quando la Russia è stata rifiutata, perché Putin chiese di fare ingresso alla NATO
e lui impunito.
E lui si è risentito.
Si è impuzzonito e quindi ecco alla fine.
Sono sicuro
perché
che
gli dissero infatti forse dovresti prima entrare nell'Unione Europea.
Dovresti, e lui disse "scusa, ma allora io poi no". L'Unione Europea no, e allora niente.
Come la mettiamo poco i dollari? Perché?
E infatti è quello che sta facendo l'Ucraina adesso.
Perché cioè, comunque no? Prende il gas dai russi è un conto, prenderlo dagli americani o da qualche altra parte è un altro conto, perché sicuramente, come dicevamo, non torneremo a carbone. E niente, quindi da qualche parte
dai, abbiamo fatto un salto indietro di 70 anni più o meno, considerando
adesso
che
diciamo che non si può, la situazione non si pone, perché comunque
dai, è divertente.
È primavera.
70 anni fa com'era? 70 anni fa,
70 anni no, fa? Ormai sono di più di 70 anni, era 70 anni quando avevamo 15 anni già, ormai sono tipo 100.
No, così tanto, vabbè dai, 100 anni, 1922, l'anno dopo nasceva mia nonna, nata bene, dai.
Delusso.
Delusso. No, no, no. È appena, si era appena manifestato.
No, comunque là, dicevamo visto che comunque o da una parte o da quell'altra non bisogna pendere in questo caso, come diceva pure il compagno insomma, che sentivamo prima.
Iniziamo a trarre le conclusioni prima.
Beh, certo, sono le 8:15.
Beh, come dicevamo noi e come abbiamo tentato di spiegare velatamente anche oggi, la NATO puzza.
La NATO puzza. A noi ci puzzava da un po'. Come ci puzza,
ed è
insomma
il motivo di tutto ciò, cioè secondo noi è anche il motivo del nervosismo di Putin, perché effettivamente negli ultimi
questo
30
lo giustifica
anni,
assolutamente no, come abbiamo detto,
certo,
ripetuto,
conto è farlo insomma, con i soldati appunto come diceva Giancarlo, è un conto è farlo con gli accordi e con la politica,
quello che ci preoccupa adesso è quello che può succedere da qua a quando ci risentimo, perché comunque
e siamo partiti,
perché
due settimane fa
discapito,
perché chiamano Giacomazzo e ce lo fanno partire per fronte ucraino
a discapito di quello che dicevamo prima. Io mi ricordo invece che due settimane fa, cioè forse era di più di due settimane fa, 3-4 settimane fa, appena abbiamo cominciato a parlare di questa roba qua che si stava cominciando a muovere, eravamo tutti quanti molto sereni e parlavamo come
di
una cosa. No,
Ah, ok, sì, sembrava una cosa lontanissima anche per gli stessi ucraini. Io insomma, per alcuni ucraini, insomma, per molte persone che stavano lì e per alcune persone che conosco direttamente, l'Ucraina era una la guerra era una evenienza lontana che avrebbe comunque coinvolto solo esclusivamente la parte più ad est dell'Ucraina, insomma, e quindi questa effettivamente la sorpresa è stata nella progressione data da Putin alla guerra oltre il Donbass fino a Kiev e tutta l'Ucraina. Però comunque noi abbiamo deciso di smetterla di fare i pipponi, basta
con i pipponi,
sta cosa rotto veramente, una cosa terribile. Quindi allora noi
chiudiamo,
abbiamo finito. Che dice a scaletta, c'è Simone?
Perché ci siamo, quindi
la questione è importante. Ricordiamo che noi siamo sempre contro la guerra, noi non siamo pacifisti, così attenzione, voci dal Cremlino, suona il telefono rosso.
Attenzione,
che noi abbiamo la linea diretta col Cremlino, come una volta che c'avevano il telefono rosso, capito? C'è il Cremlino che ti chiama.
Pronto, Cremlino?
No, non è il Cremlino.
Ah, ben peggio, ben più del Cremlino, ben più.
Zan, 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 zan.
Le voci da dentro.
Finalmente.
Vi devo fare anch'io un annuncio.
Io mi stavo preoccupando.
Eh sì, è un annuncio. Io ho deciso di dimettermi da tutte le mie cariche di presidente, papa e tutto quanto. Ho deciso di trovarmi un altro posto che è più comodo. Così posso dire tutte le imbecillità che mi pare, tutto il contrario di tutto, faccio come mi pare. E
vieni
tanto,
con noi a Hitler.
Vieni qua con noi.
Ho deciso di fare il segretario della CGIL.
Oh, questo!
Ma che notizione!
Oh, finalmente. Oh, non vedevo l'ora.
Così posso dire qualsiasi cosa, fare qualsiasi cosa, tanto insomma tutti mi battono le mani, ma quanto sei bravo.
Il segretario, bravo. Esatto, sì, infatti. Puoi anche andare nelle manifestazioni per la pace con quelli che hanno votato per mandare le armi a sparare.
Certo, questo è bello, no? Perché insomma io posso dire stanno a favore della pace e poi tanto gli mando le armi. Insomma,
frega.
Ma quelle sono cose, insomma, per quello è più comodo quel posto.
Ma
mi conviene.
Ma mandiamo le armi a tutti. Ma che ce frega, ma mandiamo qua, mandiamo là, tanto noi ne produciamo tanti, noi dobbiamo guardare,
ne esportiamo la pace.
Esatto, noi dobbiamo guardare le cose da un punto di vista pragmatico, no? Non sono le armi ad essere pericolose in senso assoluto, no? Perché altrimenti pure le automobili sarebbero delle armi, no? giusto?
Dipende
da chi le usa queste armi, no?
Appunto, mi sembra di aver sentito la radio ricordare il 5 marzo, l'altro giorno, cioè ieri, che insomma sono passati 4 anni da una vicenda che è avvenuta a Firenze di una persona che ha preso una pistola, è uscito per strada e ha ucciso un ragazzo senegalese. E insomma, per cui appunto le armi, chi ce l'ha in mano, poi dipende da come le usa. Poi questa persona è stato detto che era un pazzo, ma insomma
casualmente
ha ucciso proprio un ragazzo senegalese invece di le persone che ha incontrato per strada. Ma appunto le armi, appunto, dipende da chi ce l'ha in mano. E vabbè, con questo vi saluto.
Va bene, ciao grande Papa. Quindi non ti possiamo chiamare più Papa?
No, d'ora in poi segretario.
Segretario generale.
Certo.
Che poi vogliono fare gli ultramoderni e c'hanno questi nomi che sono proprio il segretario generale.
Ma la tradizione è importante.
Esatto, del PQS.
Esattamente. Okay.
Perfetto, grazie. Segretario,
ciao a tutti allora.
A risentirci.
Grazie di nuovo. Segretario.
Meno male. Io speravo in un avanzamento. Cioè, finalmente stiamo entrando nei gangli del sistema. Cioè, ci stiamo collocando finalmente proprio dentro gli ingranaggi. La CGIL è proprio. Cioè, il segretario generale della CGIL. Cioè, stai ammanicato con Pafino. E finalmente, cazzo.
Fino all'orlo.
Cioè, è importante che questa radio finalmente abbia un passo dentro. Oh, basta.
Questo insomma è quello che esce fuori dalle frequenze
della puntata di oggi.
Sì, esatto, dalle frequenze che avevo detto. Perché? Perché insomma le manifestazioni sono state belle ciotte, ce ne sono state diverse. Come
infatti,
al solito
questa cosa noi l'abbiamo un po' schivata perché siamo delle bestiole. Però effettivamente sta roba delle manifestazioni in Russia. Cioè,
manifestazione
in
Russia, però siamo molto contenti, cioè più che contenti, non so come di siamo proprio naturalmente tenuti fuori da questa roba qua, perché insomma essendo oggi il 6 marzo, tra 2 giorni l'8 marzo qua a Roma, soprattutto qua in radio vi sarà
se ne parlerà.
Una giornata tutta quanta curata dalle compagne della redazione, una giornata particolare, quindi se ne parlerà in questi giorni qua, perché sì, ricordiamo che oggi è stata una giornata molto molto intensa in Russia di manifestazioni, abbiamo letto quasi 5.000 arresti e
5.000 fermi, attenzione.
5.000 fermi, è vero. Però insomma sapevamo che sarebbe stata una cosa abbastanza tosta. Gli altri giorni i gruppi erano un po' più piccoli perché erano stati semplicemente diciamo prevenuti dalle oppressioni, quindi se ne parlerà tra qualche giorno. È un modo per insomma anche per parlare di questa cosa dell'8 marzo.
Sì,
diciamo che all'incirca abbiamo detto
tutto,
cioè niente.
L'ora, esatto, tutto e niente è verbo.
Attenzione. Come sempre. Sì, ringraziamo Giancarlo che ci ha dato la mano.
Grande,
mandiamo un saluto
al
segretario generale, certo, soprattutto a chi ascolta Credo della Libertà Personale. E vi ricordiamo che di nuovo la radio non campa d'aria, quindi sosteneteci. www.rossa.info per vedere tutti quanti i vari dettagli. C'è ancora Scarceranda
e pure i vari podcast esatto, sia della nostra trasmissione che quella di tutte le altre trasmissioni. Penso che ormai possiamo congedarci.
Sì, ci andiamo ci salutiamo con l'ultima canzone ci sentiamo tra un po'.
Come tra un po'?
Di settimane. Ciao
a tutta.